Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forgiano, forgiano, forgiano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muovi.
Mettici mano e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la tua mascolinità e diventare un vero uomo. Io sono Francesco, insieme ad Emanuele.
Bentornati a tutti.
Oggi vogliamo fare una puntata più leggera, più leggera. Una cosa che in realtà abbiamo nel cuore io ed Emanuele, ci siamo confrontati tante volte, e che è questa, quella di dormire in furgone.
Rullo di tamburi.
Dormire in furgone, basta. Allora, questa è una cosa veramente che non, sembra che non c'entra assolutamente nulla, in realtà collega un sacco di... nel nostro briefing pre-registrazione abbiamo trovato diversi elementi proprio tipici Real Men: l'avventura, l'arrangiarsi, il sperimentare l'essenzialità, c'è un sacco di cose. Poi tu, Manu, lo stai, questa cosa di furgona, di camperizzare il furgone, è una cosa che stai facendo proprio sti giorni, no?
Sì, in realtà è praticamente da un anno quasi che un pezzettino alla volta si fa, però diciamo l'ultimo periodo ci ha dato un po' più dentro, e quindi sì, è un'esperienza fresca, è ancora tutto work in progress, però è una figata.
Allora, diciamo questo, che si parte da un presupposto. Io ho sempre dormito tantissimo in tenda, sia da ragazzino, che andavamo al mare con i miei in tenda, abbiamo fatto, non so, la Grecia, tutte queste cose così, poi anche da 20 anni, quando andavo in vacanza andavo sempre in tenda e in campeggio, e a un certo punto i miei hanno anche avuto un camper vero e proprio, ma l'ho sempre trovato un'esperienza frustrante quella del camper, perché è veramente enorme e poi dentro è tutto plasticoso e poi è un cesso, non cammina in nessun modo, e poi è enorme, cioè quando tu ti infili in un paesino, una cosa così, è altissimo, è larghissimo, è più largo di una macchina, è alto come un furgone a tetto alto proprio da trasporto grande, e poi, cioè, qualsiasi posto vai e proprio urla proprio sempre così, vacanziero, 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 cioè, non lo so, cioè, è una cosa da sfigare, cioè, lì lo sento proprio molto sfigato come esperienza, l'ho vissuta un po' sfigata, però la libertà che ti dava andare in giro col camper era enorme. E il viaggio più lungo che abbiamo fatto, siamo andati in Cornovaglia, al sud dell'Inghilterra, partendo da Roma, e insomma è stato fighissimo che viaggiavamo durante il giorno, mi ricordo, e poi di notte ci fermavamo quando eravamo stanchi, e magari la mattina ancora dormivo, io, mio padre già stava guidando e già stavo andando avanti così, e mi ricordo che una notte abbiamo dormito a Parigi, abbiamo mangiato di fronte alla Tour Eiffel, di fronte
proprio lì, davanti.
lì davanti. E così, parcheggiato, come parcheggiare, che so, il camper via dei Fori Imperiali, e mangi, capito, davanti al Colosseo, così, a casaccio. E quindi tutte queste esperienze qui il camper te le dà, e rispetto alla tenda, che comunque non puoi chiaramente piantare la tenda di fronte alla Tour Eiffel, e anche viaggiare tutti questi chilometri e poi trovare un posto per piantare la tenda, insomma, è molto più complicato. Devi comunque trovare, se stai in luoghi urbanizzati, devi comunque trovare un campeggio. Ecco, il camper ti dà la libertà di essere completamente autonomo, sia da un punto di vista dell'acqua, sia da un punto di vista della cucina, sia da un punto di vista della corrente, tutto. E questo sicuramente è un'esperienza che la tenda non ti dà. Però, come dicevo, l'esperienza proprio del camper io la trovo un po' sfigata, perché cioè proprio urla che tu stai lì in vacanza, o che sei di passaggio, che sei forestiero, non lo so, tutto quanto urla di te, che sei un po' così.
Beh, probabilmente è una soluzione molto più comoda oggettivamente, anche se è più costosa, però diciamo, per parlare un po' anche in tema del podcast, il fatto di farsi qualcosa da sé dà molta più soddisfazione, Invece il camper diventa un po' anche un pacchetto pronto, sì. Il camper diventa un po' un pacchetto pronto che... No, è bello, cioè nel senso... Io anche ho visto dei camper dentro, sono strabelli. Però pecca un po' di mancanza di essenzialità, secondo me, in certi, cioè spesso. E anche se già per molte persone che mi prendono veramente per pazzo, io che adesso ogni tanto dormo lì, anche in famiglia mia... però cioè, in realtà anche per molte persone che mi prendono per pazzo, a me così mi prenderebbero per pazzo anche se andassi sul camper, nel senso che è già un livello di essenzialità o di scomodità così. Però in realtà io l'ho visto, alcuni dentro sono delle case praticamente proprio ambulanti, mentre invece il camperizzarsi da sé appunto sia la componente di spartanità, perché insomma ci sono anche delle soluzioni ben fatte, che anche più comode e così via, però tendenzialmente è un po' più complesso da fare, in più se te lo fai te è difficile ottenere così semplicemente lo stesso risultato di un camper, e poi appunto c'è la soddisfazione che te lo fai tu, cioè te lo costruisci tu, e questo dà molta soddisfazione.
Quindi il tema di questo episodio è come camperizzarsi un furgone, punto, riga, andiamo proprio sullo spartano e andiamo a capire quali sono i vari dettagli fondamentali, i costi, cosa è importante, cosa si può tralasciare e cosa ci puoi fare poi con questo furgone, perché secondo me parte tutto da quello, no? Tu che cosa ci devi fare, e da lì poi parte la camperizzazione, che è un po' ritagliata su quello che ti serve, no?
Esatto, io escluderei subito le soluzioni standard, nel senso che non ci sono, perché ognuno ha anche diverse esigenze, lo userebbe in modo diverso e così via, quindi prendiamo atto che ognuno deve adattarsi alla sua situazione.
Primo punto fondamentale di tutto questo discorso è che camperizzarsi un furgone non è una cosa costosa, e questa secondo me è la parte più figa di tutte, cioè che non è costoso, mentre un camper comunque costa un sacco di soldi, anche se se prendi un Ducato dell'88 già camperizzato, comunque 10.000 euro, 8.000 euro te lo porti, non è che... Quindi la versione è anche più semplice, però veramente andare in giro con un camper Ducato dell'88 sembri veramente uno zingaro, no, cioè non... cioè lì... Allora, se vai con un camper più nuovo, sembri proprio il boomer che va in vacanza. Se invece vai con un camper dell'88, sembri un po' lo zingaro. Quindi in entrambi i casi è un po' così. C'è tutta questa corrente, secondo me sta un po' scemando, però insomma, per tanti anni c'è stata questa corrente, questo hashtag del van life, no? Quanto è figo il van life, io giro il mondo, giro l'Europa col furgone camperizzato e tutta sta roba qui. Quindi c'è un sacco di glamour su Instagram, di ragazze seminude che si fanno la doccia davanti al furgone e cose di queste. Non stiamo parlando di questo, cioè secondo me la vita in furgone è veramente qualcosa molto spartana, non sempre glamour, c'ha dei momenti molto 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 spaziali, però spesso è una vita essenziale che però ti sblocca, ti fa accedere a tutta una serie di esperienze che altrimenti non potresti fare. Quindi non è tanto il fatto di avere il camper più figo, il furgone più figo, con le piantine che scendono e tutto il legno strafigo vintage all'interno e le tazze tutte colorate diverse, ma è proprio il tipo di esperienze a cui ti fa accedere. E la prima esperienza fondamentale di tutto questo è che tu impari a farti una cosa con le tue mani. Secondo me questa cosa qui vale 1000 punti, soprattutto per un podcast come il nostro, un progetto come il nostro Real Man, che è quello di appunto far sbloccarti in alcune dinamiche interiori che hanno proprio prettamente maschili. Ecco, imparare a farsi una cosa con le proprie mani è secondo me qualcosa che nella maggior parte degli uomini ha un fascino non indifferente.
Sì, e ha un fascino anche sulle donne, quindi...
Ha un fascino sulle donne. No, sì, è vero, affermo, posso confermare che ha un grande fascino anche sulle donne. Sì, sì, questo... Sì.
Quindi andiamo sul tecnico, sul pratico.
Su mia moglie sicuramente, ma anche ho visto su Chiara, c'ha il fascino su mia figlia, quindi va bene. Allora, innanzitutto, quali sono i furgoni papabili per una camperizzazione? Ecco, la cosa interessante è proprio questa, tutti, praticamente sì, furgoni, tutti. Sì. Cioè, io ho visto camperizzare dalla Panda 4x4 allo sprinter con l'interasse di 18 metri. Cioè, ho visto camperizzare qualsiasi cosa. Cosa vuol dire camperizzare un furgone o anche una macchina, diciamo, spaziosa? Vuol dire renderla abitabile e inserirci tutta una serie di facility, come si dice in italiano, facility di comodità, non so, che permettono una maggiore vivibilità del mezzo. I punti fondamentali di una camperizzazione sono come dormire, come cucinare e
caldo freddo.
Come dormire, come dormire, come cucinare e come ti riscaldi anche. Sì,
isolare anche sempre termicamente.
Però diciamo, la cosa, secondo me, i due punti proprio fondamentali proprio è come dormi e come mangi. Queste sono le due cose essenziali, proprio che vanno alla base di tutto. Per dormire ci sono due soluzioni possibili. La prima soluzione è quella di dormire all'interno, la seconda soluzione è quella di dormire all'esterno. Allora, dormire all'esterno, la dico subito, cioè, chiaramente è quella di piantare una tenda fuori e perde un po', diciamo, il significato che stavamo dicendo prima. Va molto per le camperizzazioni di fuoristrada, perché le esperienze che si fanno con un fuoristrada spesso sono appunto nella natura selvaggia, e quindi non è un problema mettere una tenda fuori. E l'opzione che è più gettonata non è tanto quella di mettere una tenda fuori per terra, ma piuttosto di avere una tenda da tetto. Quindi sul portapacchi, molto spartanamente, puoi fare un pianale in cui ci monti la tenda sopra, eh? Cioè, questo si può fare. Non chiedermi perché lo so. Ma diciamo, quello che si usa di più è quella che si chiama la maggiolina, cioè che in pratica è una scatola da tetto che si apre ed è una tenda. C'è anche una versione di Decathlon già pronta. E ci sono varie opzioni che hanno lo shell rigido oppure che hanno una cosa morbida sopra che poi si apre, vabbè, varie cose. Il problema, il pro di questa cosa qui è che non devi fare niente. Prendi sta scatola, la metti sopra il tetto e già è fatta. Il pro è che quando la apri si apre molto rapidamente e dentro ci sta già il letto fatto. Questo è un altro pro importante. Il contro è sicuramente il costo, perché la cosa più economica che puoi trovare è sui 1.000-1.500 euro almeno, fino ad arrivare a 3.500 euro, e in mezzo c'è tutta una varietà di possibilità, magari le trovi usate, eccetera eccetera, però è una situazione molto cara, perché alla fine è una tenda che ti costa 2.000 euro, ecco, quindi secondo me è una soluzione molto cara. L'altro contro importante è che non ti puoi parcheggiare in autogrill e aprire la tenda da tetto. Cioè, lo puoi fare, però insomma è una situazione un po' ambigua, ecco, non...
O anche, per esempio, il fatto potresti fermarti in città, in un posto così magari trafficato, se tu hai il letto interno non hai nessun problema, avere la tenda al letto fuori.
Esatto. Ecco, quindi questi qua sono due contro importanti, quindi se me è una soluzione da vagliare se uno ha intenzione di fare soltanto esperienze nella natura, quindi camperizzare un furgone, ma deve essere un furgone fuoristrada o proprio un fuoristrada, o anche, come dicevo prima, non è uno scherzo, la Panda 4x4. La Panda 4x4 io l'ho vista camperizzata con la tenda da tetto e poi all'interno tutta una serie di comodità che adesso vi spiego come farle per poter vivere un'esperienza di fuoristrada di più giorni. La soluzione interna invece è quella che deve avere un letto all'interno. Di solito si può fare in due modi diversi. O si ha un furgone vuoto, quindi la base di camperizzazione è un furgone da trasporto, diciamo, quindi quello senza vetri dietro. Tipicamente è tre posti anteriori con una separazione tra la cabina guida e il resto. E in questo stanzetta che hai dietro puoi mettere un letto che può essere o estraibile o fisso. Quindi di solito è montato appunto con una struttura in legno che può essere o si tira e diventa un divanetto che diventa un letto, con i cuscini magari della schiena che vengono messi per completare il materasso, oppure proprio un letto fisso, magari messo trasversalmente, quindi diciamo dalla ruota destra alla ruota sinistra, per dire, se è un furgone abbastanza largo, Ed è fisso.
Sì, diciamo che la cosa che va di più, almeno a me sembra di vedere, e comunque anch'io opterei di più per quella, è il letto componibile, perché hai più spazio per diciamo, lo stoccaggio delle cose,
secondo
e
me,
puoi creare più spazi, più ambienti diversi a partire dalla stessa stanzetta.
Secondo me, se è un furgone da... lì un attimo fatta una variazione su che tipi di furgoni esistono. Esiste i furgoni tipo quelli trasporto persone, il classico 9 posti, diciamo, che potrebbe essere come il Volkswagen che ho io, T5, T6, oppure come potrebbe essere quello che hai tu, che è il classico Trafic, classico furgone 9 posti, trasporto persona, tetto basso. Ecco, in una situazione di questo tipo, è tutto vetrato, allora lì se si decide di mantenere la panca posteriore, di solito questi furgoni hanno tre file, una fila davanti, una fila di mezzo e una fila dietro. Così fanno 3, 6, 9. Se tu elimini la fila di mezzo, allora puoi pensare che i tre posti posteriori, abbassando lo schienale completamente e creando una struttura a libretto che si apre ancora, occupa tutto lo spazio ed è un letto matrimoniale della lunghezza adatta. Quindi di notte abbassi i stili posteriori e apri questa struttura a libretto che ti crea un letto con un materasso che si srotola sopra, e così hai di giorno hai 6 posti di viaggio e di notte hai un letto matrimoniale che si apre. Questa è la soluzione, diciamo, con un furgone trasporto persone. Con invece un furgone diciamo da delivery, insomma da come si dice, trasporto cose, no, come si dice?
Vabbè, okay, quello è chiaro, sì.
Il classico SDA che porta la posta, ecco, che porta i pacchi. E,
commerciale, tipo, diciamo. Così.
Sì, un mezzo commerciale così, di solito sono più grandi, sono più larghi e sono più lunghi. E quindi lì potresti pensare di sacrificare magari qualche centimetro per avere un letto trasversale messo in coda, fisso. Io vedo che tante volte è un po' quella l'opzione che viene creata. Il grande vantaggio di avere il letto interno è che hai una soluzione completamente stealth, come si dice in inglese, cioè completamente invisibile. Io e Alessandra abbiamo dormito vicino a Piazza San Pietro una notte, parcheggiati da una parte in una via che conoscevo, che è molto tranquilla. Abbiamo dormito lì perché per convenienza, che dovevamo stare poi a San Pietro la mattina presto e ci trovavamo la sera già nelle vicinanze, abbiamo deciso di dormire là vicino ed è una soluzione completamente invisibile. Nel senso, proprio nessuno ti vede, nessuno ti sente, e sei una macchina parcheggiata, specialmente se è un furgone tipo trasporto persone, quindi vetrato, così eccetera eccetera, non sei completamente invisibile, sei una macchina parcheggiata completamente. Questa secondo me è una cosa fighissima, assolutamente, anche perché eludi tutte le possibili restrizioni su parcheggio camper in luoghi anche un po' turistici. Non hai nessuno che ti viene a scocciare che sei qua, stai dormendo, che stai facendo. E per fare questa cosa qua hai bisogno di comunque oscurare i vetri, e innanzitutto li puoi oscurare proprio con una pellicola, però non è sufficiente per bloccare completamente la luce sia che viene dall'interno all'esterno, per non far così rendere visibile la tua presenza, ma anche dall'esterno all'interno, perché un vetro oscurato si oscura ma non è nero, quindi è necessario, per completare questo kit è necessario mettere delle tendine interne.
E poi anche perché i vetri sono un canale importante per il caldo da irraggiamento, quindi comunque
caldo
va gestito,
e freddo, sì,
esatto,
sì.
Per il freddo, però diciamo sono la conducibilità termica è sfavorevole sia in estate che in inverno, e quindi va gestito anche per quel motivo lì, con una copertura,
come...
con una coprirlo non solo con una tendina, perché altrimenti non isoli termicamente, ma anche con o i materiali riflettenti o insomma comunque con un materiale un po' isolante.
Quella è una cosa da fare. I pro di questa soluzione sono che hai appunto una situazione invisibile all'esterno, è piuttosto economica perché veramente si tratta di mettere un legno al libretto dietro allo schienale del tre posti dietro, oppure di costruire una piccola struttura in legno all'interno e metterci un materasso pieghevole se deve essere ripiegato, insomma. Quindi è una situazione veramente molto molto economica, E lo svantaggio è quello che comunque ti occupa lo spazio all'interno, questo è chiaramente. Aggiungerei anche vantaggi e svantaggi di avere furgone a tetto alto, furgone a tetto basso a sto punto, perché un trasporto persone così classico è un furgone a tetto basso che non ti permette di stare in piedi all'interno. E questa è una grande sfiga, perché comunque quando stai parcheggiato e devi cucinare, magari fuori piove, avere l'opportunità di stare in piedi dentro è una figata. E nel mio, come anche nel tuo, invece dentro non si può stare in piedi perché il tetto è basso e quindi è una bella sfiga. Chiaramente gli svantaggi del tetto alto sono il maggior ingombro e tante volte non puoi passare nella sbarretta, quella da 2 metri, per esempio se devi entrare in un parcheggio coperto, ma anche in tanti parcheggi vicino alle spiagge mettono la sbarra appunto per non far passare i camper, e tu invece con un furgone a tetto basso entri tranquillamente. E anche in città comunque non sei molto meno visibile se hai un furgone a tetto basso. Ecco, queste qua sono le cose un po' così.
Poi un'altra cosa che volevo aggiungere sulla gestione dell'utilizzo del camperizzato è che a seconda degli scopi che uno ha, si possono trovare soluzioni diverse. Ad esempio, sia io che te abbiamo voluto mantenere, avendo dei veicoli, il tuo 9 posti, il mio 8 posti, abbiamo voluto mantenere una linea di posti.
8 perché, il tuo è 8 posti perché 2 posti davanti o 3 posti,
esatto,
davanti.
Esatto, ho 2 posti invece di 3 davanti. Però abbiamo deciso di mantenere una linea di posti, di quelli posteriori, per poter avere la possibilità di portare più persone, avere comunque più posti a disposizione qualora fosse necessario, e quindi far coincidere una parte del pianale del letto con diciamo i sedili.
I posti a sedere, sì, sì.
E quindi questa è stata una soluzione che abbiamo preso in considerazione per il fatto di poter avere a disposizione dei posti più disponibili, e è un pensiero che uno dovrebbe fare prima, perché agevola tanto, cioè nella gestione soprattutto del letto cambia tanto il modo di concepire il van. Quindi magari se uno dice io viaggio da solo, oppure viaggiamo in coppia, o comunque hai un furgone che a disposizione ha davanti 2/3 posti disponibili e sono più che sufficienti per quello che ti serve, allora dietro puoi gestire lo spazio in maniera diversa.
Sì, sì, no, per noi il furgone è, cioè non è un lusso, è un'esigenza, perché noi siamo in 6, quindi abbiamo bisogno di una macchina, di un autoveicolo che fosse sufficientemente capiente, avesse il giusto numero di posti, primo, e secondo, spesso stiamo fuori, quindi volevamo avere un luogo dove poter magari anche fare campo base. Quindi ecco, il furgone, soprattutto quello trasporto persone, può essere la giusta via di mezzo in cui tu hai solo quello, che lo utilizzi come macchina, come macchina da viaggio, macchina da lavoro, macchina per spostamenti, per dormire fuori, campo base, eccetera eccetera eccetera. Cioè tu puoi prendere quello e utilizzarlo per tutto, e quindi non è che devi avere un mezzo in più, come invece è il camper vero e proprio, no? Che è quel mezzo che utilizzi veramente quelle 2-3 volte all'anno e per il resto dell'anno sta parcheggiato. Invece noi il furgone lo utilizziamo sempre, quello è il nostro mezzo principale, unico mezzo. Poi abbiamo il Suzuchino per andare nel bosco, perché altrimenti veniamo impantanati. Però a parte questa nuova aggiunta recente, abbiamo sempre avuto soltanto una macchina, e quella appunto il Suzuki è una macchina da lavoro, diciamo, ma il furgone è la nostra, ecco, autovettura.
Ok.
Allora, e per quanto riguarda invece la regolamentazione, no? Perché uno potrebbe dire, ma ci metti il letto dentro, ma quindi poi cos'è, è legale, non è legale, tutta sta roba qua. La regolamentazione in Italia è molto semplice, anche se molto stupida, però è molto semplice, ed è questa. Qualsiasi modifica che tu fai interna, finché non è imbullonata al pianale, è del tutto legale, cioè non ha niente di strano. Quando tu incominci a imbullonare le cose al pianale, allora potresti avere delle rogne. Ora, se tu fai un letto basculante sui 3 posti di dietro che si apre quando tu abbassi le cose, cioè questa cosa è del tutto legale, nessuno ti può dire assolutamente niente, e nessuno ti può dire neanche niente se ci dormi dentro, perché il campeggio è quando tu, soprattutto quando fai campeggio con un camper, è quando tu, è definito campeggio quando tu o metti i piedini giù per mettere in bolla il camper, quando apri il tendalino, o quando poggi un tavolino all'esterno. Soltanto se fai queste cose qua è campeggio, altrimenti è semplicemente parcheggiato. Quindi tu puoi tranquillamente parcheggiarti dove ti pare, dormirci dentro come ti pare, ma questa cosa non è illegale. Soprattutto se tu lo fai che arrivi in un posto la sera e vai via la mattina, in Italia esiste questa differenza tra campeggio e bivacco. Il bivacco, tu potresti piantare una tenda anche in un giardino pubblico in realtà, se questa qua è una situazione di bivacco, cioè tu arrivi al tramonto e bisogna dormire, ti metti nel giardino pubblico, dormi, la mattina dopo all'alba la levi, è una situazione di bivacco in cui tu per necessità hai piantato la tenda. La stessa cosa è dormire nel furgone. Certo, se tu ti piazzi una settimana davanti alla spiaggia, tiri fuori il tavolino, quello e quell'altro, allora quella invece è una situazione di campeggio, è tutt'altro discorso.
C'è da dire, giusto per correttezza, che uno può far valutare il proprio rapporto costi-benefici, perché hai delle agevolazioni, giusto, dal punto di vista assicurativo, nel bollo?
Sì, però in Italia non si può fare il passaggio di categoria in un mezzo. Se un mezzo nasce come autovettura, muore autovettura; se nasce come mezzo commerciale, muore mezzo commerciale. Non puoi fare questo passaggio. Possiamo aprire una piccola parentesi sul fatto che il mio furgone l'ho preso in Germania. In Italia non trovavo, volevamo prendere questo modello qua, Volkswagen, eccetera, eccetera, non lo trovavamo in Italia. Le cose che trovavamo le trovavamo anche a prezzi un po', diciamo, cari per le nostre tasche, e quindi, siccome abbiamo abitato tanti anni in Germania, siamo affacciati un po' al mercato tedesco a vedere un po' come funzionava. E abbiamo riscontrato due cose. Il primo è che l'offerta è molto grande, molto più grande che in Italia, quindi i prezzi sono anche più vantaggiosi, e anche... diciamo il mercato è più serio, ecco. Fare delle modifiche all'automobile, per esempio, se tu fai una variazione di chilometraggio, fai una frode, diciamo, da questo punto di vista, in Germania è penale. Quindi si va molto con i piedi, sono molto cauti nel mercato dell'usato in Germania, quindi è molto più difficile trovare delle fregature vere e proprie. Questa è la prima cosa importante del mercato tedesco. La seconda cosa importante è che tu invece in Germania puoi fare un cambio di utilizzo, ed è quello che ho fatto io. Io ho comprato un furgone in Germania, un ex scuola bus della Caritas, e stando in Germania ho fatto le modifiche necessarie per omologarlo a camper. Le modifiche necessarie sono che il furgone deve avere un letto, deve avere un fornello imbullonato all'interno, deve avere un tavolo e deve avere un ripostiglio. Con queste credenziali qua, il furgone ha tutti i requisiti per essere un camper. Non deve avere un'altezza minima all'interno, non deve avere un rivestimento particolare, non deve avere il lavandino, non deve avere niente di queste cose, non deve avere il bagno, nulla di queste cose qua. Nella regolamentazione europea sono questi qua gli elementi fondamentali. Quindi io, avendo fatto delle modifiche, ho comprato il furgone, poi ho cercato su internet come camperizzare questo furgone Volkswagen con mobili IKEA. Ho trovato uno che ha scritto una pagina con quali mebli IKEA comprare per farci una base di un letto e il fornello, eccetera, eccetera. E quindi sono andato da IKEA, ho comprato i mobiletti e ce l'ho imbullonati. Ho imbullonato un fornellino di quelli a gas con la bomboletta di Decathlon all'interno. E sono andato al TÜV, che è l'ufficio omologazioni, e ho fatto visionare il furgone. E ho detto, ah sì, effettivamente questo qui ha tutti i requisiti per essere camper. E mi ha dato una specie di foglio in cui c'era scritto appunto che avevo che il furgone poteva essere tranquillamente omologato a camper. E poi sono andato alla motorizzazione tedesca, ho fatto il passaggio di utilizzo e con la nuova carta di circolazione tedesca con scritto camper sono rientrato in Italia e lì là ho fatto il passaggio delle targhe. E un furgone omologato a camper ha tutti i vantaggi del camper, che sono quello di pagare un'assicurazione molto ridotta sui 250 euro e un bollo ridotto tra i 30 e i 50 euro. Quindi sicuramente questo è un grande vantaggio, ecco. Però farlo in Italia questa cosa qua non è possibile. Se uno vuole farla deve passare per la Germania, comprarlo in Germania e farlo direttamente in Germania. Non si può comprare in Italia, poi andare in Germania a fare sta roba e poi tornare.
Bene, tornando invece alla nostra camperizzazione, come si mangia?
Come si mangia? E tu come ti sei organizzata adesso?
Io in realtà è una work in progress la mia cucina, quindi sto mettendo mano al lavandino, e poi pensavo di prendermi le soluzioni sono due: la più veramente economica, perché io penso di poter vantare di avere il furgone camperizzato più economico della storia, nel senso che ho riciclato un sacco di materiale, ho speso davvero poco per la camperizzazione in sé. E le alternative della cucina che mi ponevo sono due: quella stra cheap, economicissima, spartanissima, è la scoperta dell'anno, grazie a Francesco, il fuoco ad alcol, la fornelletta.
Però non lo farei all'interno, però sconsigliato da fare all'interno.
A finestre aperte. Oppure invece il camping gas classico, fornelletto a gas con la ricarica del gas. Come, se non sbaglio, hai anche tu, no?
Io ho ancora quel fornello che ho preso in Germania per fare la campagna, perché trovo che sia la cosa più semplice, cioè avere una base fornello con delle bombolette ricaricabili. Io credo che nei van, quelli un po' più ufficiali, quello che si fa, si prende un fornello con una bombola, di quelle un pochino più grandi. La cosa che non mi piace di questa soluzione è comunque avere una bombola che può avere delle perdite di gas notevoli. Non succede, figurati, non succede niente, tutto assicurato, però insomma a me viene una bombola dentro il coso, mi scoccia francamente. E poi non è ricaricabile, cioè comunque tu devi andare in un centro camping gas e fare lo scambio delle bombole, della bombola vecchia e della bombola nuova. Invece avere delle bombolette così da campeggio classiche, hai molta più flessibilità, perché poi dipende anche quanto cucini, ecco. Però hai grande flessibilità con queste bombolette, le ricompri in tanti posti diversi. L'unica cosa che mi scoccia è che poi sono un po' usa e getta, nel senso che quando sono finite poi le butti. Questo un po' mi dispiace, ecco, perché è un po' uno spreco. In teoria sarebbero facilmente ricaricabili, però in Italia non si può fare questa cosa. Però devo dire, il nostro consumo è piuttosto limitato, anche perché non è che fai sti grossi pranzi e cene che cucini lo stufato, cioè alla fine ti fa una pasta, quindi ti fai un riso, roba del genere. Poi se hai la possibilità di cucinare al fuoco, magari se stai in un posto che hai fatto il fuoco, magari sfrutti il fuoco, e non lo so. Cioè, io ho un mobiletto all'interno che ha un pianale che si tira fuori, dove poggio il fornelletto e quando mi serve lo faccio lì, e ho anche un pianale che leggo all'esterno quando ho bisogno, sul portellone laterale, e monto sto pianale all'esterno, quando cucino all'esterno cucino lì, ecco. Una soluzione che è molto molto in voga, e che per esempio si utilizza per quando devi camperizzare la famosa Panda, oppure quando devi camperizzare un fuoristrada, è quello di avere la Ecke-Küche, che si dice in tedesco, cioè la cucina di dietro, la cucina a, cos'è, a babordo, no? Dietro?
Ok, sì. Nel culo della macchina, si dice anche.
Nel culo della macchina, tu apri il portellone dietro, e quello che tu ti appare, invece di avere il baule, tu là ci metti un mobile, fondamentalmente, che poi sarebbe anche la tastiera del letto, se c'è il letto che si apre a libretto. Ecco, questo mobile qui lo puoi fare, ad esempio, con dei cassetti, e qui sono i famosi cassetti di Ikea che ho messo nel portabagagli del furgone. Puoi fare un cassetto che si apre e che all'interno c'è imbullonato il famoso fornello, che è quello che ho fatto per avere l'omologazione. Poi in realtà non mi era comoda questa soluzione, adesso ce l'ho davanti il fornello. Perché chiaramente il vantaggio di avere il fornello dietro è che non ti occupa spazio davanti, chiaramente, però lo svantaggio è che se piove non puoi cucinare. Invece mi piaceva che mi alzavo la mattina, mi faceva il caffè al volo, eccetera, eccetera, quindi insomma l'ho messo davanti. Però questo qua è un buon modo. Io direi che sul cucinare la regola, secondo me, che funziona di più è keep it simple, cioè falla facile. E io tante volte ho cucinato anche con fornelletti, quelli proprio minuscoli, quelli che si avvitano alla bomboletta del camping gas, perché te li fa un caffè, te li fa una cosa piccola. Poi dipende per quante persone bisogna cucinare, no? Per una o due persone veramente si può fare una versione un po' evolution di quella che faresti in campeggio, e te organizzi un attimo. Cioè ci sono anche, se hai più spazio puoi fare un pianale in cui ci metti il fornello, quello, sai, due fuochi che si usa anche in campeggio. Insomma, secondo me è molto suscettibile alle esigenze personali di quanto devi cucinare, secondo me, e quanto a lungo devi cucinare. Un'opzione che ho trovato fighissima sono le pentole a pressione elettriche, che questo, se hai un impianto elettrico abbastanza potente, puoi pensare di mettere una pentola a pressione elettrica che cucina parecchia roba, patate bollite, il risotto, tutta sta roba così. Cioè non un Bimby, che anche comunque potresti metterlo volendo, però una semplice pentola elettrica si chiama, e costano relativamente poco, E la cosa bella è che tu le puoi programmare, metti gli ingredienti all'interno, le puoi programmare e ti fanno trovare, che so, i fagioli fatti, patate bollite, verdure al vapore, tutta sta roba qua. Ed è un modo veramente che non sporca, capito? Perché è tutto chiuso là dentro, invece comunque in un ambiente piccolo, schizzi di sugo, cose così, sono cose un po' scomode da gestire.
Hai tirato fuori la questione corrente elettrica parlando della pentola,
Ecco,
per cui come che
subito ci
soluzioni
buttiamo su.
possibili, eh?
Attenzione, adesso vi dirò le soluzioni possibili per l'impianto
Per
elettrico.
gestire, perché poi anche lì va un po' personalizzata, nel senso che se uno ha la necessità di avere un piccolo frigorifero oppure di avere strumenti come la pentola elettrica, ha diciamo
Il phon,
un'esigenza di potenza, un
asciugacapelli.
fornello, esatto,
No, il
un'esigenza,
fornello,
sì, volevo dire un forno
fornello lo
piccolo e
sconsiglio.
mi è uscito fornello, scusa.
No, il phon, come dice, l'asciugacapelli.
Ah, il phon, capito, il forno. Infatti ho detto, boh, il camper, il forno, vabbè. Comunque, oppure se invece un altro,
L'idromassaggio.
esatto, è un arrosto al volo. No, invece se uno ha delle esigenze di potenza più basse, per cui magari usa solo le luci, ricarica il cellulare, questo tipo di cose qua, magari una pompetta per l'acqua, per pompare l'acqua o piccole cose, ha delle richieste di potenza diverse, no? Quindi come gestire in
Sì.
base a queste due esigenze?
Allora, tu hai due opzioni fondamentali. Allora, una è semplicemente utilizzi l'accendisigari della macchina. Lì ci ricarichi il cellulare, ci puoi mettere a ricaricare una pompetta per l'acqua a batteria che si attacca sopra un boccione. Tipo, non è che ci bisogna fare il lavandino, tutto l'impianto dell'acqua. Si prende un boccione da 5 a 15 litri a seconda di quello che vuoi e si applica una pompetta che si mette come cappuccia al posto del tappo e tu hai l'acqua con un dispenser elettrico che si ricarica USB. Boom, finito. Cioè, questo è l'approccio proprio minimalistico e con la presa a 12 volt sempre della macchina puoi anche ricaricarti, che ne so, una piccola lampada che puoi utilizzare, perché l'illuminazione all'interno è importante di notte, perché ti ritrovi, sì, puoi usare anche la lampada del cellulare chiaramente, però insomma magari avere una piccola illuminazione notturna all'interno è comodo perché magari devi leggere, devi cercare una roba, ti devi vestire, non lo so, cioè una piccola illuminazione va sempre un po' pensata, secondo me, quindi puoi arrangiarti con la batteria della macchina a tuo rischio e pericolo, cioè nel senso che se tu stai fermo 5 giorni, ricarichi il cellulare, ricarichi questo, ricarichi quell'altro, rischi che poi la macchina parte, quindi cioè va usata con estrema cautela, estrema parsimonia una cosa del genere, quindi va bene veramente per apparecchiature minuscole, cioè tutto ciò che va USB che ha un assorbimento bassissimo. E puoi anche pensare di avere un power bank grosso oppure due power bank grossi che ricaricano le varie cose, insomma.
Cioè che
E
mentre sei in
poi
viaggio ricarichi il power bank, intendi, e
mentre
poi.
sei in viaggio ricarichi il power bank, uno o due belli grossi, e poi dopo li gestisci così, per le varie cose così. Però questa qua non è chiaramente una soluzione, cioè è una soluzione un po' di emergenza, ecco, un po' limitante. La soluzione che viene utilizzata normalmente è quella di avere una batteria ausiliaria, si chiama, di servizio. Cioè tu hai una seconda batteria all'interno del furgone, simile a quella della macchina, però è diversa, perché una batteria servizi ha... cioè c'è una cosa tecnica in pratica da dire, no? Se tu hai una batteria a un certo wattaggio, no? Contiene un certo quantitativo, diciamo, di corrente. Che è definita in ampere ora e in volt, quindi di solito le batterie sono da 12 volt e hanno, che ne so, 50 ampere ora, 100 ampere ora, 150 ampere ora, eccetera. Ora, però, c'è una differenza tra una batteria servizi e una batteria di accensione per le automobili, perché la batteria di accensione automobili hanno un grandissimo spunto, si dice, cioè sono in grado di erogare una grandissima quantità di corrente per un periodo breve, perché hanno bisogno di tanta corrente i motori di avviamento per far partire il motore della macchina. Invece una batteria servizi non ha bisogno di grande spunto, ma ha bisogno che la corrente sia data poco per volta, ma per tanto tempo, cioè che si possa scaricare in maniera profonda. Mentre una batteria della macchina, una volta che scarica al 70%, va già ricaricata e se scendi sotto il 70% la danneggi. Quindi anche se tu hai 100 ampere ora di batteria della macchina, in realtà soltanto 30 sono utilizzabili. Invece una batteria servizi è il contrario. Nella batteria servizi puoi scendere fino al 50% oppure per le batterie servizi a litio anche fino al 70%. Quindi tu puoi utilizzare il 70%, tu puoi utilizzare 70 ampere ora. E questa un po' è la grande differenza. Una batteria del genere, poi ci puoi collegare invece cose tipo il frigo. Ci puoi collegare un inverter, che un inverter è un trasformatore che trasforma i 12 volt in 220 volt. E lo puoi utilizzare per esempio per attaccarci la famosa pentola a pressione, e la puoi utilizzare per collegarci l'asciugacapelli. Per il frigo hai due opzioni: o prendi un frigo direttamente nativo a 12 volt, oppure prendi un frigo a 220 volt che lo attacchi attraverso un inverter. Io ho avuto entrambe le soluzioni. Innanzitutto voglio dire una piccola premessa: avere il frigo nel furgone è una svolta, cioè proprio hands down, proprio mani basse, è una svolta, perché non è semplicemente il fatto che tu ci puoi mettere la roba in frigo, cioè la birra fresca o il latte la mattina, non so che cosa, oppure i resti della cena li puoi comunque conservare, soprattutto d'estate che fa molto caldo, ma è proprio il fatto che tu puoi pensare le tue uscite con una autonomia. Se tu non hai il frigo, sei costretto praticamente ogni giorno a fare la spesa, perché le cose non tenendosi fuori dal frigo, soprattutto d'estate, ogni giorno devi andare a fare la spesa. Quindi sei costretto a stare in un luogo che poi devi andare a comprare cose. Ecco, a meno che non mangi tutte buste, bustine, cose così, ma se tu vuoi avere qualcosa di fresco, hai bisogno di fare la spesa tutti i giorni. E questo è molto limitante, perché magari tu stai in un luogo che non è facilmente accessibile, un alimentare o un supermarket. Quindi avere un frigo ti permette di avere autonomia, di stare 3, 4, 5, anche una settimana fuori, senza dover andare a fare la spesa. E questa è una figata. Cioè, se stai in montagna, se stai in un posto un po' remoto, se stai al mare in un posto un po' così acchittato da una parte, eccetera, eccetera, e questa è una cosa figa. È una cosa proprio bella, di una grande libertà.
E come alimentarla questa batteria?
Aspetta, prima il frigo, sì. Un secondo, volevo dire che tu puoi avere il frigo un attimo a 12 volt o a 220 volt. Io ho utilizzato entrambe le cose. Per il frigo a 220 volt deve sempre essere attaccata all'inverter, e l'inverter ha sempre un assorbimento costante. Quando l'inverter è acceso, assorbe corrente. Quindi praticamente prendendo un frigo bar piccolino da mettere nel furgone ad apertura verticale, diciamo risparmi sull'acquisto del frigo, perché lo trovi a 100 euro. L'inverter comunque lo prendi, perché può sempre essere comodo avere la 220 dentro al furgone. Hai bisogno di un inverter almeno da 1000 watt. Io ho provato con quello da 500, ma non lo spunto di partenza del compressore del frigo è molto grande, quindi non ti basta il 500 watt. C'è bisogno per forza minimo di 1000 watt. E questa ha un assorbimento di mezza ampere ora fisso, e questo crea che, insomma, ti distrugge un po' l'autonomia della tua batteria, secondo me. Siccome poi il frigo bar l'abbiamo messo nella baita dove facciamo Rete Labora, eravamo senza frigo dentro al furgone, ho comprato un frigo a 12 volt che ha un prezzo più caro. Io lo trovo su AliExpress, mi sembra 150-200 euro, non mi ricordo più. Se prendi quei super di marca che trovi standard in Italia, così costano anche 300-400 euro, ma proprio, cioè, non ne vale proprio la pena. Preso questo qua su AliExpress va strabenissimo veramente, e si attacca direttamente al 12 volt e c'è apertura quella a pozzetto. Vabbè, frigo una svolta. Come alimentare la batteria? Hai due modi e puoi usarli tutti e due insieme, anzi tre modi. Il terzo modo non lo prendo in grande considerazione, perché è quello di ricarica attraverso un impianto fisso, cioè alla rete elettrica. Quello che fa il classico camper: si parcheggia e prende il filo della corrente e lo attacca alla colonnina. È una soluzione molto sfigata, nel senso che è fighissimo parcheggiare in libera col furgone, perché cioè, non andare a dormire nei parcheggi, cioè non andare a dormire in campeggio, ma dormire veramente in luoghi così, un po' alla cavolo, un po' sperduti, è molto bello, è molto più comune di quanto si pensi, ed è molto più sicuro di quanto uno abbia paura, ecco, che oddio chissà che succede se dormo in mezzo a... c'è un'applicazione che si chiama Park4Night, che è una specie di Google Maps con tutte le location che le persone hanno trovato buone per dormire. Quindi tu, quando vai in un luogo, tu consulti questa app e vedi un po' dove hanno dormito le altre persone, e c'è anche il commento di come si sono trovati quelli che sono venuti dopo, quindi è un modo molto carino per trovare posti molto caratteristici, molto isolati e sicuri, perché c'era gente che c'è andata veramente nel stesso niente, e comunque c'è aggressioni a gente parcheggiata con furgone di notte, cioè francamente mai sentite, cioè è molto più pericoloso il viaggio che fai in autostrada piuttosto che dormire di notte, quindi vabbè, quindi ricaricare con la colonnina se fai parcheggio in libera non è di grande aiuto.
Poi diciamo che potrebbe essere una soluzione valida se uno sa che fa un weekend così ogni tanto, che sai che puoi farlo a casa e poi usare la batteria perché sai che la usi solo 2 giorni, ad esempio. Cioè, sì, al di là di chi va in campeggio proprio, intendo, c'è anche la soluzione, può essere plausibile per chi sa che fa, gli gira di farsi una notte fuori, prende, va, la batteria ce l'ha già carica.
Sì, no, quello è assolutamente una cosa, anche perché avere un caricatore, come si dice, un caricatore che attacchi la rete elettrica per ricaricare una batteria a 12 volt, se hai un setup a 12 volt è importante averlo, anche se non è una cosa super integrata, ma è veramente perché è una scatoletta fondamentalmente con i due cavi rosse, le due pinzette rosse e nero che attacchi la batteria, e dall'altra parte un cavo che attacchi la 220. Ecco, averlo sto robo qua è una cosa utile, perché cioè, mi è successo di avere la batteria a secco, ho portato su casa, l'ho ricaricata al volo e poi l'ho rimessa giù, insomma, quindi è sicuramente un'opzione da avere, però, e poi te lo tieni nel furgone sto caricatore, perché nel caso ne avessi bisogno. Però ecco, cioè, diciamo, non è la soluzione secondo me più flessibile, ecco, da avere. Le altre due sono ricaricarlo con l'alternatore della macchina, cioè il motore della macchina mentre va ricarica la batteria. Per fare questa cosa qua in maniera efficiente hai bisogno di un caricatore praticamente, cioè di un'altra scatoletta che metti tra l'alternatore della macchina e la tua batteria, che praticamente fornisce la corrente e il voltaggio corretti per ricaricare la tua batteria. Questo, io la scatoletta ce l'ho montata sul furgone ma non l'ho mai collegata ancora, perché devo trovare il cavetto dell'accensione, penso una cosa tecnica che non ci ho mai avuto tempo di fare, perché in realtà io ho sempre viaggiato soltanto con il solare, che è il terzo modo di ricaricare la batteria. Quando viaggi d'estate, il solare è veramente sufficiente. Un anno abbiamo viaggiato 2 mesi col furgone e non ho mai ricaricato la batteria, neanche una volta, né con l'alternatore né con la rete fissa, perché con il pannello solare sopra era sempre sufficiente e il frigo era sempre acceso 28 su 24, sempre. Quindi il solare d'estate è sufficiente, d'inverno no, però d'inverno non utilizzi neanche il frigo in realtà, perché insomma è molto meno necessità, ecco. Quindi io consiglio di avere attaccato l'alternatore sicuramente al 100%, soprattutto questi caricatori, diciamo, di nuova generazione sono in grado di caricare tanto la batteria, cioè che veramente in un paio, 2-3 ore di viaggio al giorno ricarichi completamente la batteria, quindi cioè sono veramente una svolta, quindi è più pigrizia mia di non averlo ancora montato, perché è straconsigliato. Però se stai poi stazionario per diversi giorni, il solare ti permette di avere questa, ecco, questa libertà. Per avere un impianto solare funzionante, che io vedo le pubblicità adesso, anche quando vai all'Leroy Merlin, tutti questi kit super costosi, ma dico, ma perché? Cioè, veramente la cosa più stupida del mondo, di avere un pannello solare, io ho 200 watt messo sul tetto, e un pannello rigido addirittura, perché ho preso quello rigido rispetto a quello flessibile, perché è più duraturo, quindi proprio un classico pannello di quelli grossi, montato sul tetto del furgone, e fine, molto... molto, come si dice, molto rugged come soluzione. E questo pannello viene collegato al caricatore solare, e il caricatore solare poi trasforma il voltaggio del pannello nel voltaggio che serve per ricaricare la batteria, fine, e carichi l'impianto alla batteria, fine del discorso. Veramente di una stupidità assurda. Poi alla batteria colleghi un portafusibili per sicurezza, che insomma se ci fosse un cortocircuito si bruciano i fusibili e non si bruciano i fili, quindi non si brucia la macchina, E poi a questo portafusibili puoi attaccare delle prese in giro. Io ho diverse prese USB messe in giro, che, così, roba. E poi ci sta l'inverter che serve per appunto fare il passaggio tra 12V e 220, ma veramente utilizzato molto 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 di rado. E poi ci sta l'ultima cosa da dire sulla batteria, sono i tipi di batterie che puoi avere. Quindi io consiglio di comprare una batteria servizio. Allora, proprio se vuoi farlo da battaglia, prendi una batteria da macchina che trovi in giro, così, eccetera, la sbatti dentro, consapevole che non avrà grande autonomia, ecco. Le soluzioni, diciamo così, un po' più ad hoc, sono prendere una batteria servizi fatta apposta, e può essere o una batteria sigillata AGM, che è una batteria appunto classica, diciamo, però sigillata, quindi che non c'è il liquido che esce fuori, come tante volte magari uno vede le batterie quelle per le autovetture, e può anche essere coricata, insomma può essere mossa senza creare pasticci, quindi una batteria AGM, oppure una batteria a litio, che sono quelle che vanno di più adesso, sono quelle più care, ma sono quelle che hanno maggiore, cioè sono più leggere, sono più piccole, durano di più, insomma hanno diversi vantaggi, ma c'è tutta una scienza dietro su che batteria scegliere, questo è troppo tecnico e forse non è il caso di farlo adesso, sto pensiero. Vabbè, poi ci sono tante cose che puoi fare, poi chiaramente io ho messo una piastra per girare i sedili davanti, così che diventa tutto un salottino, ho foderato all'interno con il legno, perché mi piaceva di più, era più carino, era più un bel posto dove stare, poi avevo tutte plastiche un po' così, un po' veramente economiche dentro, quindi insomma no, cose così. Ma io la regola direi comunque in generale keep it simple. Ah, il bagno, se vuoi, se hai bisogno del bagno. Se il bagno, là anche ci sono molte soluzioni che vanno dal bosco alla bottiglia. Lascio così agli ascoltatori così, come esercizio di immaginazione. Ma ci sono soluzioni anche più standard, diciamo, ci sta quello che si chiama il portapotti, con un famoso youtuber chiamava il portamerda, che sono bagni chimici. Bagni chimici sono una tazza dove all'interno c'è un liquido che squaglia gli escrementi, in pratica, fondamentalmente. Noi abbiamo questi bagni chimici, poi vanno svuotati appositamente nei tombini per i camper, che trovi in giro sia nei campeggi ma anche non ai campeggi, e queste piazzole sono anche indicate su questa app Park Fortnite, dove puoi svuotare il tuo WC chimico. A me quello che non piace del WC chimico è che puzza, cioè è vero che non puzza di cacca, ma c'ha quel suo odorino di liquidino che a me mi fa schifo, e quindi vabbè, questa è la vita. Quindi adesso farò il disclosure, faccio il come si chiama no, faccio il coming out di come noi facciamo le nostre cose all'interno del camper quando viaggiamo. Io principalmente prediligo la natura sempre e comunque, e per rispetto alla natura mi porto anche la paletta, quindi faccio prima un buco per terra e poi deposito tutto e poi chiudo. Questo è quello che preferisco in assoluto. Però quando non è possibile, perché stai in città, stai in un luogo comunque dove c'è gente in giro, abbiamo questo bagno chimico, che però non è chimico, cioè nel senso che noi il liquido dentro non ce lo mettiamo, lo utilizziamo soltanto ed esclusivamente per fare la pipì, perché con i bambini piccoli, con le donne, eccetera, eccetera, avere questa cosa qua è stracomodo, perché fai la pipì dentro e poi lo svuoti, lo sciacqui, fine, amen, alleluia, e non fa puzza per niente. Quando devi fare la cacca, ho fatto certe cagate, scusa, mi sono lasciato un po' andare, ho fatto certe cagate nei parcheggi dei supermercati, guarda, proprio che non ce la facevo più, e cosa faccio? Prendo una busta di carta o di plastica, la metto all'interno di questa tazza, ci faccio la cacca, chiudo tutto, e poi se è carta, veramente puoi anche fare un buco e buttarla nella natura, perché è tutto biodegradabile. E se è plastica, chiudi la cosa e la metti dentro un secchione nella monnezza, sperando che vengano a ritirarlo il prima possibile, perché vabbè, ho detto tutto il male che faccio nella mia vita, mi sono confessato apertamente. E la doccia, molto, molto, molto utile comprare la doccia verticale, cioè la tendina doccia verticale da Decathlon, perché tu la puoi piazzare fuori, davanti, e ti fa da coprivento, ti fa da privacy, e anche la pompetta dell'acqua a pressione, sempre di Decathlon, stracomoda, la riempi d'acqua, la pompi e c'è l'acqua a pressione dove vuoi, fighissimo. Altrimenti colleghi una piccola pompa dell'acqua, con un tubo che va all'esterno, insomma, e comunque la doccia all'esterno, ecco. Con un furgone bello grosso si può fare anche all'interno, però insomma la richiede di fare un luogo adatto.
Diciamo che l'unico pecca del sistema così la doccia esterna è che devi trovare l'ambiente, cioè non puoi metterti in autogrillo in città a farti la doccia, ecco, di trovare un po' la doccia appartata.
No, la consiglio il bagno a pezzi, cioè lavarsi a pezzi, non è uno scherzo, bacinella d'acqua, mm-hmm, oppure il lavandino d'acqua che c'è all'interno, lo riempi, spugnetta o oppure canovaccio, insomma bagnato, ti fai a pezzi. E io l'ho fatto tante volte, sinceramente meno peggio di quanto uno possa pensare. Certo, poi per i capelli, per chi ce l'ha, insomma, non va bene, però insomma si può trovare. Cioè, ecco, diciamo l'igiene personale non è il viaggiare in furgone, ecco, l'igiene personale a volte viene un po' sacrificato, però insomma non sempre, ecco. Si può trovare poi il modo di farsi delle belle docce. Poi soprattutto se si viaggia d'estate, si va verso il mare, ti fai delle belle docce in spiaggia alla grande. Ecco. Secondo me l'esperienza più bella del furgone viaggiare così è proprio questa grande essenzialità e arrangiarsi e trovare soluzioni. E
comunque
molto,
anche libertà
molto,
che
molto
ti dà, nel senso che io anche gli ultimi giorni dovevo fare dei viaggi lunghi, li ho spezzati a metà, in autogrill, fai lì, dormi, mattina, parti. Ti piazzi da qualche parte molto serenamente, quindi diciamo che io la vedo anche come una soluzione di libertà, ti dà la libertà di muoverti e fare che non avresti altrimenti.
Assolutamente, è proprio bello pensare di viaggiare in un modo diverso, ecco, dove praticamente organizzi tu come, dove, quando, che nessuno ti vieta che poi dormi una notte in albergo e con la jacuzzi, cioè se ne hai, senti la necessità, fallo, però invece di farlo tutte le sere lo fai una volta, ecco, e il resto invece è la possibilità di dormire in luoghi pazzeschi. Poi nell'Appennino si presta tantissimo perché è molto più isolato rispetto alle Alpi, ad esempio, e puoi andare ecco, il mare in alta stagione lo sconsiglierei perché è troppo super popolato. Però anche in Sardegna ci sono luoghi che si raggiungono soltanto per strade sterrate, insomma. Ecco, il furgone dà grande libertà. E poi anche la libertà di fare viaggi molto lunghi, che ti portano veramente in posti molto lontani, senza avere lo stress di chilometri, fare pochi chilometri alla volta, godersi quei chilometri. È un viaggio veramente bello. Io, ecco...
Io prendo spunto da tutta questa puntata per lanciare due principi comunque legati a questo, che sono: datevi il tempo e lo spazio di vivere una vita avventurosa, datevi il tempo e lo spazio di vivere in essenzialità e datevi il tempo e lo spazio di esprimervi anche con qualcosa di vostro, cioè dove ci avete messo le mani voi.
Ho bellissimo, finito. Dai, grande. No, non abbiamo detto i costi. Dai, io la dico proprio molto, molto, molto basic, nel senso, veramente il furgone va dai 500 euro ai 12.000 euro che ho speso io. 500 euro per il furgone da 500.000 chilometri che c'ha a mano, e 12.000 euro io, il furgone era più nuovo, eccetera, io lo devo utilizzare come macchina per tutta la famiglia. Però ecco, se dovessi tornare indietro, riprendere il furgone sempre, cioè nel senso... proprio come macchina, cioè quando comprare una macchina, perché comprarsi una macchina da 20.000 euro quando puoi comprare un furgone usato a prezzi molto più accessibili, anche perché il furgone non è fancy, non è trendy, non è fico agli occhi delle persone, così che lo puoi trovare a prezzi più accessibili, e poi i furgoni tendono ad essere abbastanza indistruttibili rispetto a un'automobile, sono fatti per fare chilometri. E questo è un grande vantaggio. L'allestimento interno è qualcosa che veramente potrai spendere, non so, dai 2 ai 500 euro di legno, ma mi sto allargando, se non trovi roba riciclata, e spendi 300 euro di batteria per fare una cosa fatta per bene, dai 3 ai 500 euro di batteria per fare una cosa fatta per bene, spendi altri 150 euro per 200 euro per il solare, e spendi altri 150 euro per il frigo, più vari accessori, insomma, alla fine di tutto, veramente, se vai a mettere 2.500 euro di roba per camperizzare, secondo me ci stai dentro abbastanza bene. Poi è chiaro che puoi spendere 25.000 euro per camperizzare, eh? Non è che... Però se metti un po' in conto un 2-3.000 euro così per la camperizzazione, e se prendi un furgone pannellato, insomma quello da trasporto, puoi tranquillamente trovarlo anche a 8.000 euro, ecco, cioè con meno di 10.000 euro riesci a avere una soluzione molto molto pratica, molto funzionale, ecco, poi dipende molto dalle esigenze personali.
Sì, sono d'accordo, poi appunto a seconda delle esigenze personali secondo me puoi spendere anche meno, eh. Cioè stiamo parlando comunque di avere batteria, frigorifero, eccetera, per andare sui già a partire dai 1.500 euro, ecco, perché sennò di legno è veramente pochissimo, cioè per dormire e mangiare senza frigo alla fine si parla di qualche centinaia di euro.
Materasso altri 150-200 euro, un materasso decente. Comunque se dovessi farlo io da zero oggi, sai, forse mi farei un Renault Kangoo 4x4, che ho trovato 3.500 euro, si trovano tranquillamente sull'usato.
E però i tre figli, i quattro figli dove...
No, no, io se fossi un ragazzo di 20 anni oggi, io prenderei un Kangoo 4x4, perché è vero che c'è la sfiga, che c'è poco spazio dentro, però è 4x4, quindi c'è molta più libertà di movimento. Io prenderei quello lì, 3.500 euro. Si può dormire dentro, ci si può mangiare, secondo me ci sta, io farei quello.
Sì, tutta quella serie di forse le soluzioni più economiche come mezzi per chi viaggia da solo in coppia sono tutte quelle serie di furgoncini tipo il Kangoo, il Citan, il Transit, tutte questa serie di...
Però sono veramente piccoli, il Transit, quello a passo lungo, ci dormi bene, sì, però comunque sono comunque molto piccoli. Se vuoi avere un minimo di comodità interno ci vuole un furgone vero, diciamo, però insomma, dai. Mi sa che ci siamo, e vi ricordo che per commentare, scrivere e domandare potete utilizzare l'email, l'indirizzo è scrivi@realmen.it, realmen scritto realmen, e anche il sito realmen.it, dove potete trovare tutti gli episodi del podcast, nonché gli articoli aggiuntivi che piano piano stiamo aggiungendo, nonché io sto preparando insieme ad Emanuele la nuova newsletter. Questa qua però ancora non è pronta, raga. Bene, allora vi ricordo che l'appuntamento è ogni giovedì per un nuovo episodio di Real Men. Quindi questa puntata finisce, ragazzi, camperizzate qualsiasi cosa, tanto guarda, veramente io ho visto camperizzare qualsiasi cosa, quindi dalla Panda in su va tutto bene, tutto lecito.
Sì, dopo la puntata sulla camperizzazione, la prossima volta facciamo la puntata sulla motorizzazione di una casa, così siamo...
andatevi a vivere la vostra avventura. Ciao ragazzi!
Ciao, alla prossima!
Ciao!